Benvenuti al Daily Digest di domenica 5 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Angry IP Scanner, il software che mappa la tua rete. Aurora Store, l'alternativa anonima al Play Store. Biostampare la pelle direttamente sulle ustioni. Burg Eltz, la fortezza mai violata nella valle della Mosella. Il coccodrillo cubano, un fossile vivente in pericolo. I semiconduttori bidimensionali che rivoluzioneranno l'optoelettronica. Douglas Prasher, il biologo che clonò la GFP e finì a fare l'autista. Gordon Gould, l'inventore del laser che lottò per il brevetto. Jacob S. Well, l'occhio blu del Texas, e Magna Pinna, il calamaro dagli arti lunghi 8 metri. Iniziamo!
Angry IP Scanner, il software che mappa la tua rete. Angry IP Scanner è un programma gratuito e open source per la scansione di reti IP e porte, leggero e senza necessità di installazione, ideale per mappare tutti gli indirizzi attivi in una subnet locale. Leggi tutto l'articolo. Come funziona la scansione della rete? Nato nel 2001 dalla mente del programmatore russo Anton Kax, Angry IP Scanner è diventato in breve tempo uno degli strumenti preferiti da amministratori di sistema, tecnici informatici e semplici curiosi che desiderano sapere quali dispositivi sono collegati a una rete. Il programma, scritto in Java, ha il vantaggio di funzionare su qualsiasi sistema operativo dotato della macchina virtuale Java, senza bisogno di installazione. Basta scaricare un unico file eseguibile e lanciarlo. L'interfaccia è essenziale, quasi spartana, ma nasconde un motore di scansione sorprendentemente veloce. Angry IP Scanner invia pacchetti di richiesta ICMP, comunemente noti come ping, a tutti gli indirizzi compresi in un intervallo specificato dall'utente, ad esempio tutti i possibili host di una subnet 192.168.1.024. Per ogni indirizzo che risponde, il software determina se è attivo e poi, se richiesto, esegue una scansione delle porte TCP più comuni. In pochi secondi è possibile avere un elenco completo di computer, stampanti, telecamere, router e dispositivi IoT presenti nella rete locale, con tanto di nome host, tempo di risposta e servizi aperti. La modalità multithread sfrutta i processori moderni per eseguire decine di richieste simultanee, abbattendo i tempi di attesa. Angry IP Scanner non richiede privilegi di amministratore per le funzioni di base, anche se per alcune scansioni avanzate su Windows è meglio avviarlo con diritti elevati. L'output può essere esportato in formato CSV o TXT per analisi successive, e un sistema di plugin permette di estendere le funzionalità, ad esempio integrando la risoluzione dei nomi NetBIOS o il recupero di informazioni SNMP. In ambito professionale, lo si usa per verificare la corretta assegnazione degli indirizzi IP in una rete aziendale, individuare dispositivi non autorizzati o diagnosticare problemi di connessione. Ma anche a casa può rivelarsi utile per scoprire se il vicino ha violato la nostra Wi-Fi o per controllare quanti gadget abbiamo realmente collegati. La licenza open source e la lunga storia di sviluppo continuo ne fanno un software affidabile e trasparente, lontano da spyware e pubblicità invasive. Nonostante il nome minaccioso, Angry IP Scanner è soltanto uno scanner, non un tool di attacco, e viene impiegato quotidianamente in operazioni di manutenzione legittima. La sua semplicità, unita alla potenza della scansione, lo rende paragonabile a una torcia elettrica nell'oscurità del traffico di rete, illumina ciò che altrimenti rimarrebbe invisibile. Angry IP Scanner dimostra che non servono suite complicate per tenere sotto controllo la propria rete, a volte un piccolo programma gratuito, nato dalla passione di uno sviluppatore, può diventare uno strumento indispensabile per professionisti e appassionati. L'innovazione è un viaggio, non una destinazione. Proseguiamo la marcia su microsmeta.com.
Aurora Store, l'alternativa anonima al Play Store. Aurora Store è un client FOSS alternativo al Google Play Store che permette di scaricare e aggiornare applicazioni Android in modo anonimo, senza bisogno di un account Google attivo. Leggi tutto l'articolo. Il lato oscuro del Play Store è l'alternativa open source. L'ecosistema Android è dominato dal Google Play Store, il gigante che gestisce la distribuzione di milioni di app, ma che impone agli utenti di associare un account Google e accettare tracciamenti continui. Aurora Store, sviluppato inizialmente dal progetto Aurora OSS e oggi mantenuto da una comunità attiva, è un'app che ribalta questa logica, offrendo una vetrina anonima per installare e mantenere aggiornato il software presente sul proprio telefono. Tecnicamente, Aurora Store sfrutta le stesse application programming interface del Play Store, ma agisce come un ponte che maschera l'identità dell'utente. Una volta aperta l'app, si può scegliere se collegarsi con un account Google personale, per mantenere gli acquisti già effettuati, oppure utilizzare un account anonimo generato dal servizio stesso. In questa seconda modalità, il dispositivo non trasmette alcun dato personale, né l'IMEI, né la posizione, né l'indirizzo email. Aurora Store scarica le applicazioni attraverso un token temporaneo che viene periodicamente rigenerato, rendendo impossibile associare le richieste a un singolo individuo. L'interfaccia è simile a quella del Play Store, con sezioni per app in evidenza. Categorie è un motore di ricerca, ma aggiunge alcuni strumenti in più, come la possibilità di filtrare per tipo di licenza, escludere pubblicità o selezionare solo software open source. Inoltre, permette di simulare diversi dispositivi e versioni Android per aggirare eventuali blocchi regionali o restrizioni di compatibilità. L'app non richiede i Google Play Services e funziona perfettamente su dispositivi con ROM alternative come Lineage OS o Graphene OS, dove l'ecosistema Google è del tutto assente. Questo la rende indispensabile per chi cerca una smartphone experience più rispettosa della privacy. Tutte le applicazioni scaricate sono autentiche e firmate digitalmente dagli sviluppatori originali, quindi non c'è alcun rischio di malware aggiuntivo rispetto al canale ufficiale. Gli aggiornamenti funzionano in modo trasparente. Aurora Store controlla periodicamente le nuove versioni e le propone in una schermata dedicata. In un periodo in cui la sorveglianza digitale è sempre più pervasiva, strumenti come Aurora Store rappresentano una boccata di aria fresca, dimostrando che è possibile godere della comodità dello smartphone senza rinunciare all'anonimato. Certo, alcune funzioni che richiedono le Application Programming Interface di Google non sono disponibili, ma per la stragrande maggioranza degli utenti l'esperienza risulta fluida e completa. La comunità che lo supporta è aperta e accoglie contributi di sviluppatori da tutto il mondo, garantendo una manutenzione costante. Aurora Store è la prova che il software libero può offrire alternative concrete alle piattaforme commerciali, restituendo agli utenti il controllo sui propri dati e sulla propria libertà digitale.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti. Biostampare la pelle direttamente sulle ustioni. I sistemi di biostampa intraoperatoria scansionano una ferita da ustione e stampano direttamente su di essa strati di derma ed epidermide autologhi, utilizzando idrogel caricati con cellule del paziente durante l'intervento. Leggi tutto l'articolo. La rivoluzione della pelle stampata in sala operatoria. Quando un grande ustionato arriva in sala operatoria, il tempo è un fattore critico. La pelle danneggiata deve essere sostituita il più rapidamente possibile per evitare infezioni e disidratazione. Fino a oggi, i chirurghi prelevavano lembi di pelle sana dallo stesso paziente, li espandevano attraverso un processo a rete e li applicavano sulla ferita, ma questa tecnica lascia cicatrici e richiede lunghe degenze. La biostampa intraoperatoria sta cambiando radicalmente questo scenario. Si tratta di un sistema robotico dotato di un estrusore a siringa che deposita un idrogel contenente cellule staminali e fibroblasti prelevati poche ore prima dal paziente stesso. Una telecamera 3D scansiona la ferita, mappandone con precisione la topografia, e il software calcola il percorso ottimale per riempire le aree danneggiate con strati successivi di materiale biologico. Il primo strato corrisponde al derma, composto da cellule connettivali immerse in un biopolimero che fa da impalcatura. Sopra di esso, un secondo strato di cheratinociti forma l'epidermide, ricreando la barriera cutanea protettiva. L'intero processo avviene direttamente sul corpo del paziente, senza passare attraverso fasi di coltura in laboratorio, riducendo i tempi da settimane a ore. I primi studi clinici, condotti su suini e successivamente su piccoli gruppi di volontari, hanno mostrato una rigenerazione tissutale più rapida e meno contratture cicatriziali rispetto ai metodi tradizionali. L'idrogel utilizzato è a base di collagene o fibrina, entrambi biocompatibili e riassorbibili, e funge da supporto temporaneo che viene gradualmente sostituito dalla matrice extracellulare prodotta dalle cellule stesse. Poiché il materiale cellulare è autologo, non si verificano rigetti né reazioni immunitarie. Gli ingegneri stanno ora miniaturizzando il robot per renderlo utilizzabile anche in pronto soccorso, magari con un braccio articolato montato sul letto operatorio. Questa tecnologia potrebbe estendersi ben oltre le ustioni, ricostruzione di ferite traumatiche, riparazione di ulcere diabetiche e persino la stampa di tessuti più complessi come cartilagine e vasi sanguigni. La biostampa intraoperatoria è il punto di incontro tra robotica, informatica e biologia cellulare. E promette di trasformare ogni ospedale in un centro di medicina rigenerativa dove il concetto di innesto cutaneo viene sostituito da un progetto di ricostruzione tridimensionale in tempo reale. Immaginate un futuro in cui un chirurgo possa ricostruire la pelle di un paziente con la stessa facilità con cui si stampa un documento, La biostampa intraoperatoria sta rendendo questo sogno una realtà tangibile. Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Burg Eltz, la fortezza mai violata nella valle della Mosella. Burg Eltz è una fortezza medievale nascosta in una gola boscosa lungo la Mosella, con 8 alte torri abitative dai tetti a graticcio. Mai violata da eserciti nemici, è rimasta intatta per oltre 8 secoli. Leggi tutto l'articolo. Un gioiello medievale tra le gole della Mosella. Nel cuore della Renania Palatinato, lontano dalle grandi strade turistiche, esiste un castello che sembra uscito da un libro di fiabe. Burg Eltz sorge su uno sperone roccioso a picco sul torrente Elsbach, un affluente della Mosella, ed è circondato da una fitta foresta che lo ha protetto per secoli da assedi e guerre. La sua costruzione iniziò intorno al 1157, quando la famiglia Eltz decise di erigere una residenza fortificata in una posizione strategica, al crocevia di importanti rotte commerciali. Ciò che rende Burg Eltz unico non è soltanto la sua posizione pittoresca, ma il fatto che non sia mai stato distrutto né conquistato militarmente. Mentre decine di altri castelli lungo il Reno e la Mosella venivano incendiati, bombardati o smantellati, Eltz rimase intatto grazie a un'abile diplomazia e a una solida alleanza con i vicini potentati. La fortezza è composta da 8 alte torri residenziali che si stringono attorno a un piccolo cortile interno, con tetti a spioventi ricoperti da tegole in ardesia e caratteristici elementi a graticcio che incorniciano le finestre. Ogni torre apparteneva a un ramo diverso della famiglia, creando una sorta di condominio nobiliare dove le parti comuni venivano amministrate collettivamente. All'interno, gli arredi originali risalgono al XV secolo e comprendono una cucina completa di forno a legna, una cappella con volte gotiche e la celebre sala dei cavalieri con il soffitto a cassettoni dipinto. Il tesoro di Eltz, custodito in una camera blindata, ospita gioielli, armi e monete d'oro che testimoniano la ricchezza accumulata nei secoli. Nel XIX secolo, un restauro filologico condotto dal conte Karl zu Eltz riportò il castello al suo splendore medievale, eliminando le superfetazioni barocche e rispettando lo stile originale. Oggi il castello è ancora di proprietà della famiglia Eltz, che lo ha aperto al pubblico, permettendo a migliaia di visitatori di camminare lungo le sue mura merlate e di respirare l'atmosfera di un medioevo autentico. Percorrendo il sentiero che si snoda nella gola, si ha l'impressione di compiere un viaggio nel tempo, mentre le guglie e i pinnacoli compaiono tra gli alberi come l'annuncio di un regno incantato. Burg Eltz è molto più di un castello. È il testimone silenzioso di una storia in cui la pietra e la diplomazia hanno saputo difendere la bellezza meglio di qualsiasi esercito.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Il coccodrillo cubano, un fossile vivente in pericolo. Il coccodrillo cubano è una specie dalle lunghe zampe e dal comportamento prevalentemente terrestre, confinata nella palude di Zapata e nell'isola della Gioventù, minacciata dall'ibridazione con il coccodrillo americano. Leggi tutto l'articolo. Un rettile preistorico dalle zampe agili. Quando si pensa a un coccodrillo, l'immaginario comune evoca una bestia acquatica che si nasconde nei fiumi, pronta a scattare all'improvviso. Il coccodrillo cubano, Coccodrillus rumbifer, sfugge a questo stereotipo. È una specie più piccola e decisamente più terrestre, con zampe lunghe e robuste che gli permettono di correre sulla terraferma con un'agilità sorprendente. La sua distribuzione è oggi limitata a due sole aree, la palude di Zapata, un vasto sistema di acquitrini e foreste allagate nella provincia di Matanzas, e l'isola della Gioventù, dove sopravvive in piccole popolazioni isolate. La sua storia evolutiva è antica. I fossili suggeriscono che un tempo fosse diffuso in gran parte dei Caraibi, dalle Bahamas alla Repubblica Dominicana, ma i cambiamenti climatici e la concorrenza con altre specie lo hanno spinto verso gli habitat marginali di Cuba. Il muso è corto e largo, adatto a rompere i gusci delle tartarughe e dei molluschi che costituiscono una parte importante della sua dieta, ma non disdegna piccoli mammiferi e uccelli. La lunghezza media si aggira sui 2,5 metri, anche se alcuni maschi possono superare i 3 metri. Il colore della pelle è un mosaico di squame giallastre e nere, che gli conferisce un nome comune in spagnolo, Caiman de Anteojos, per via delle creste ossee che circondano gli occhi. Ciò che mette a rischio la sopravvivenza di questo rettile non è tanto la caccia, ormai vietata, quanto un nemico più subdolo, l'ibridazione con il coccodrillo americano, Crocodilus acutus, più grande e invadente. Dove gli areali si sovrappongono, le due specie si accoppiano e generano ibridi fertili, che diluiscono il patrimonio genetico originale. I ricercatori cubani, in collaborazione con istituti internazionali, hanno avviato un programma di riproduzione in cattività che ha già permesso di reintrodurre esemplari puri nella palude di Zapata, Ma la lotta è complicata dalla distruzione dell'habitat dovuta all'agricoltura e all'innalzamento del livello del mare. Il coccodrillo cubano è anche un animale intelligente, che in cattività mostra comportamenti sociali complessi e una memoria notevole. I locali lo considerano un simbolo della biodiversità isolana, e il governo ha dichiarato l'area di Zapata riserva della biosfera. Ogni nuovo nato rappresenta una speranza per questa specie che, con le sue lunghe zampe e lo sguardo preistorico, sembra voler correre contro il tempo per non scomparire del tutto. Il coccodrillo cubano è un fossile vivente che ci sfida a proteggere non solo un rettile, ma l'intero ecosistema di una palude che è un tesoro di biodiversità caraibica.
Il futuro non si aspetta, si prepara. Ecco la prossima informazione per te. I semiconduttori bidimensionali che rivoluzioneranno l'optoelettronica. I dispositivi optoelettronici basati su dicalcogenuri di metalli di transizione sfruttano semiconduttori bidimensionali spessi un solo atomo per realizzare fotodiodi e transistor a bassissimo consumo e alta efficienza quantistica. Leggi tutto l'articolo. Oltre il silicio, i fogli atomici che catturano la luce. Dopo la scoperta del grafene, i materiali bidimensionali sono diventati il nuovo Eldorado della fisica della materia condensata. Ma è nei dicalcogenuri di metalli di transizione, abbreviato TMD, che si nasconde una delle rivoluzioni più promettenti per l'optoelettronica. Questi composti, come il disolfuro di molibdeno, MOS, o il diselenuro di tungsteno, WSE, sono formati da un piano di atomi di metallo inserito tra due strati di calcogeno, uniti da legami covalenti debolmente interagenti tra loro. La vera magia avviene quando si isola un singolo strato, spesso meno di un nanometro. Il materiale passa da un band gap indiretto a uno diretto, rendendolo in grado di assorbire ed emettere luce con un'efficienza elevatissima. A differenza del grafene, che è un semimetallo privo di band gap, i TMD a strato singolo sono semiconduttori puri, con una banda proibita che cade perfettamente nel visibile o nel vicino infrarosso, ideale per applicazioni fotoniche. I transistor realizzati con MOS hanno mostrato rapporti on-off superiori a 1.000.000 e possono funzionare con tensioni di alimentazione inferiori a 1 volt. Consumando una frazione dell'energia richiesta dai corrispondenti dispositivi in silicio. Nei fotodiodi, la struttura ultrasottile permette di assorbire una percentuale di fotoni paragonabile a materiali centinaia di volte più spessi, grazie a un fenomeno chiamato accoppiamento interbanda eccezionale. I ricercatori hanno già fabbricato array di sensori di luce flessibili e trasparenti che potrebbero essere integrati direttamente su indumenti o lenti a contatto, aprendo la strada a dispositivi indossabili realmente invisibili. Inoltre, poiché i TMD possono essere prodotti tramite esfoliazione meccanica o deposizione chimica da vapore su substrati economici, i costi di produzione promettono di scendere drasticamente. Un altro aspetto cruciale è la possibilità di impilare diversi strati di TMD come mattoncini Lego, creando eterostrutture artificiali con proprietà su misura, ad esempio celle solari tandem con efficienze teoriche molto superiori a quelle delle attuali giunzioni in silicio. La bassa tensione di alimentazione riduce il consumo energetico globale, rendendo questi dispositivi candidati ideali per l'elettronica portatile e per l'internet delle cose. Infine, l'elevata efficienza quantistica consente di rilevare singoli fotoni a temperatura ambiente, un traguardo che fino a pochi anni fa era riservato a costosi rivelatori criogenici. I laboratori di tutto il mondo stanno correndo per trasformare queste promesse in prodotti commerciali, e le prime aziende spingono per integrare i TMD nei microchip del futuro. Dai laboratori di fisica ai gadget di domani, i materiali bidimensionali TMD promettono di accorciare il passo tra luce ed elettronica, trasformando ogni superficie in un sensore intelligente. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra 1.000 monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Douglas Prusher, il biologo che clonò la GFP e finì a fare l'autista. Biologo molecolare poco noto, Douglas Prusher riuscì a clonare il gene della proteina fluorescente verde, una scoperta che avrebbe rivoluzionato la bioimaging moderna. Dopo anni di precarietà, finì a fare l'autista di navette prima di ricevere un tardivo riconoscimento. Leggi tutto l'articolo. La proteina che illumina la biologia. Era l'estate del 1961 quando il biochimico giapponese Osamu Shimomura, durante le sue ricerche sulla medusa Aequorea Victoria, isolò una proteina capace di emettere una vivida luce verde se colpita da luce ultravioletta. Quella proteina, battezzata Green Fluorescent Protein o GFP, sarebbe diventata uno degli strumenti più potenti della biologia moderna, ma il suo cammino verso il Nobel passò attraverso le mani di un uomo il cui nome rimase per anni nell'ombra, Douglas Prusher. Prusher lavorava presso la Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts e nel 1987 ottenne un finanziamento dall'American Cancer Society per clonare il gene responsabile della fluorescenza. L'impresa era complessa. Il DNA della medusa andava estratto, frammentato e inserito in batteri per produrre la proteina ricombinante. Dopo 5 anni di tentativi, nel 1992 Prusher riuscì a isolare e sequenziare il gene completo della GFP, pubblicando il risultato sulla rivista Gene. Il lavoro era impeccabile, ma i fondi stavano per esaurirsi e l'interesse per la fluorescenza era ancora considerato una curiosità più che una rivoluzione. Prusher non ottenne una posizione accademica stabile e, con una famiglia da mantenere, lasciò la ricerca. Dopo vari lavori precari, accettò un impiego come autista di navette per un concessionario Toyota a Huntsville, in Alabama, guadagnando $10 l'ora. Nel frattempo, il gene clonato da Prusher veniva richiesto da Martin Chalfie, della Columbia University, e da Roger Tien, dell'Università della California a San Diego. Entrambi lo utilizzarono per trasformare batteri, vermi e cellule, dimostrando che la GFP poteva fungere da marcatore luminoso per osservare processi biologici in tempo reale. La tecnica permise di vedere neuroni, proteine tumorali e sviluppo embrionale come mai prima. Nel 2008, l'Accademia svedese assegnò il Nobel per la chimica a Shimomura, Chalfie e Tien, ignorando del tutto il contributo iniziale di Prusher. La comunità scientifica insorse e lo stesso Chalfie dichiarò pubblicamente che senza il gene clonato da Prusher il premio non sarebbe stato possibile. I 3 vincitori lo invitarono alla cerimonia di Stoccolma e gli dedicarono il riconoscimento. Poco dopo, Prusher ricevette un incarico di ricerca presso l'Università della California a San Diego, dove poté tornare a fare scienza. La sua parabola, fatta di intuizione geniale, precarietà e riscatto morale, racconta quanto sia fragile il destino di chi lavora ai margini del sistema accademico. Oggi la GFP e le sue varianti colorate illuminano migliaia di laboratori, dalla neurobiologia alla virologia, e sono alla base di tecniche come la microscopia a fluorescenza e l'imaging in vivo. Ogni volta che un ricercatore osserva una cellula brillare di verde, in fondo sta utilizzando il frutto di quel gene clonato con pazienza da un biologo che, per un lungo tratto della sua vita, dovette guidare un pulmino invece di un microscopio. La vicenda di Douglas Prusher ricorda che la scienza non è fatta solo di vincitori, ma anche di pionieri dimenticati il cui lavoro silenzioso accende le rivoluzioni del futuro.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com. Gordon Gould, l'inventore del laser che lottò per il brevetto. Gordon Gould concepì il principio del laser nel 1957. Ma dovette combattere una lunghissima battaglia legale contro l'ufficio brevetti statunitense prima di vedere riconosciuti i propri diritti di inventore. Leggi tutto l'articolo. La scintilla nel cuore della notte. Era una notte di novembre del 1957 quando Gordon Gould, un fisico 37enne che lavorava alla Columbia University, ebbe l'intuizione che avrebbe cambiato per sempre il mondo della tecnologia. Non riuscendo a dormire, iniziò a scarabocchiare su un taccuino gli elementi fondamentali di un dispositivo in grado di produrre un fascio di luce coerente e amplificato. Chiamò il suo concetto laser, acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Quel taccuino, che Gould fece autenticare da un notaio pochi giorni dopo, diventò la prova centrale in una battaglia legale durata quasi 30 anni. All'epoca, il concetto di amplificazione stimolata era già stato proposto da Charles Townes e Arthur Schawlow, che avevano brevettato il maser e lavoravano al laser. Tuttavia, Gould comprese immediatamente l'importanza dell'amplificazione luminosa e descrisse nel suo quaderno non solo il principio base, ma anche applicazioni rivoluzionarie come la saldatura, la chirurgia, le comunicazioni e la fusione nucleare. Quando presentò la domanda di brevetto, si scontrò con la burocrazia e con gli interessi della TRG, un'azienda che aveva finanziato le sue ricerche ma che gli impedì di procedere perché il governo aveva classificato il progetto come segreto. Gould non aveva le autorizzazioni di sicurezza necessarie e rimase tagliato fuori. Nel frattempo Townes e Schawlow ottennero il brevetto nel 1960, anno in cui Theodore Maiman costruì il primo laser funzionante. Gould, convinto di essere stato derubato dell'idea, avviò una causa legale che si trascinò per decenni. Nel 1977 la Corte federale gli diede ragione e riconobbe il suo contributo originale, avviando una serie di vittorie che gli permisero di ottenere i brevetti sui componenti chiave del laser a gas, del laser a rubino e di numerose altre applicazioni. L'industria, che nel frattempo era esplosa con fatturati miliardari, dovette pagare royalties a Gould per l'uso delle sue invenzioni. Quando infine, nel 1987, La Corte d'Appello confermò definitivamente i suoi diritti. Gould era ormai un uomo anziano, ma poté beneficiare economicamente di una tecnologia che aveva previsto con 30 anni di anticipo. La sua testardaggine e la precisione con cui annotò ogni idea su quel taccuino notarile fecero la differenza. Senza di lui, il laser sarebbe stato probabilmente inventato comunque, ma non con la completezza e la visione sistemica che Gould ebbe sin dal primo istante. La storia di Gordon Gould ci insegna che la determinazione e la fiducia nelle proprie idee possono vincere anche le battaglie più impari, trasformando un taccuino notarile in un tesoro tecnologico. Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com.
Jacob S. Well, l'occhio blu del Texas. Nel cuore del Texas il country, Jacob S. Well è una profonda sorgente carsica artesiana che forma un pozzo verticale di acqua azzurra, scendendo per oltre 40 metri nel ventre della terra. Leggi tutto l'articolo. Un abisso scolpito nella roccia. A pochi chilometri dalla cittadina di Wimberley, in Texas, si apre una delle meraviglie idrogeologiche più affascinanti del Nord America, Jacob S. Well. Non si tratta di un semplice pozzo, ma di una sorgente carsica artesiana dove l'acqua sgorga dalla falda del Trinity Aquifer, modellando nei millenni un condotto verticale che si inabissa per 40 metri, allargandosi poi in un intricato sistema di caverne sommerse. Il nome deriva da un antico racconto dei nativi americani, che vedevano nella pozza cristallina un occhio sacro, mentre i coloni europei la ribattezzarono Jacob S. Well per la somiglianza con una fonte biblica. La caratteristica più spettacolare è il colore dell'acqua. Un azzurro intenso e limpidissimo che in estate attira centinaia di visitatori, pronti a tuffarsi da una sporgenza rocciosa. Ma sotto la superficie, il pozzo diventa rapidamente un ambiente estremo. Dopo i primi 10 metri, il tunnel si restringe e si ramifica in passaggi angusti, alcuni dei quali si spingono fino a oltre un chilometro di lunghezza. Solo speleosab esperti possono esplorare queste gallerie, e purtroppo la mancanza di preparazione ha causato diversi incidenti mortali tra i subacquei. La temperatura dell'acqua si mantiene costante intorno ai 20 gradi, perché proviene direttamente dall'acquifero sotterraneo che si estende sotto tutto l'altopiano carsico. Durante i periodi di siccità, la portata della sorgente può diminuire fino a cessare, mostrando la bocca rocciosa del pozzo quasi asciutta. L'ecosistema ospita pesci, anfibi e invertebrati adattati alla vita sotterranea, tra cui il cieco e trasparente gamberetto delle caverne del Texas. Nel 2010, un'intensa campagna di protezione ha trasformato l'area in una riserva naturale, limitando gli accessi e vietando le immersioni non autorizzate. I geologi studiano Jacob S. Well per capire meglio la dinamica degli acquiferi carsici e l'impatto dei cambiamenti climatici sulla disponibilità idrica. Per i visitatori, il pozzo resta un luogo di straordinaria bellezza, dove la luce che filtra dal foro superiore crea giochi di rifrazione che sembrano dipinti da un artista. Tuffarsi nelle sue acque è un'esperienza che mescola adrenalina e contemplazione, con la consapevolezza di trovarsi sulla soglia di un mondo sommerso ancora in gran parte inesplorato. Jacob S. Well è molto più di una pozza azzurra. È la porta d'accesso a un labirinto nascosto, un capolavoro geologico che unisce la delicatezza dell'acqua alla potenza della roccia carsica.
Caccia al tesoro sui generis. L'audio è generato col motore Microsoft Edge. Segnala le accentate errate per correggerle.
Magnapinna, il calamaro dagli arti lunghi 8 metri. Il genere Magnapinna comprende cefalopodi abissali dai tentacoli filiformi lunghi oltre 8 metri, che pendono verticalmente nell'acqua come trappole viventi per piccoli organismi. Leggi tutto l'articolo. Un fantasma che danza negli abissi. Negli abissi oceanici, a profondità che superano i 2000 metri, la luce del sole non arriva mai e la pressione è capace di schiacciare un sottomarino. Qui vive il calamaro Magnapinna, uno degli animali più enigmatici e spettrali del pianeta. Appartiene alla famiglia Magnapinnidae, identificata per la prima volta nel 1907 sulla base di un esemplare giovane pescato nell'Atlantico, ma è stato osservato vivo soltanto a partire dagli anni 2000, grazie ai veicoli telecomandati delle compagnie petrolifere. Il nome deriva dal latino magna, grande, e pinna, per le immense pinne laterali che ricordano le orecchie di un elefante e che l'animale muove lentamente per stabilizzarsi nella colonna d'acqua. La caratteristica più sconvolgente sono però le braccia e i tentacoli, sottili come fili e lunghi fino a 8 metri, che rappresentano il rapporto tra lunghezza degli arti e corpo più estremo di qualunque altro calamaro. Le osservazioni subacquee hanno mostrato un comportamento unico. Il calamaro si posiziona con il corpo in orizzontale o leggermente inclinato, mentre gli arti pendono verso il basso con un angolo di quasi 90 gradi, creando una cortina di fili che può estendersi per diversi metri. Si pensa che questa strategia serva a intrappolare piccoli crostacei e plancton, sfiorando il fondale o nuotando lentamente. Il movimento è ipnotico. A volte gli arti si avvolgono a spirale, altre volte ondeggiano come alghe. In uno dei filmati più celebri, ripreso nel Golfo del Messico nel 2001, un magnapinna compare all'improvviso accanto a una piattaforma, con le sue lunghe appendici che sembrano toccare il fondale, mentre il corpo si libra immobile. La scienza stima che esistano almeno 3 specie, forse di più, ma la loro rarità e l'habitat estremo rendono difficilissimo lo studio diretto. Non si conosce quasi nulla del loro ciclo vitale, della riproduzione o delle prede abituali. L'analisi del DNA ha confermato che il magnapinna è imparentato con i calamari trasparenti della famiglia Cranchiide, ma la morfologia è talmente insolita che rimane un enigma evolutivo. I biologi ipotizzano che la lunghezza degli arti sia un adattamento per cacciare in acque povere di cibo, aumentando la superficie di cattura senza spendere troppa energia. Ogni nuovo avvistamento genera entusiasmo nella comunità scientifica e conferma quanto ancora ci sia da scoprire negli abissi. Magnapinna incarna perfettamente il mistero delle profondità. Un essere che sembra uscito da un racconto di fantascienza e che, con i suoi lunghi tentacoli danzanti, continua a sfidare la nostra immaginazione. Il calamaro magnapinna ci ricorda che gli oceani nascondono ancora creature degne dei migliori sogni lovecraftiani, capaci di unire bellezza e inquietudine in un unico, lunghissimo filamento.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!